No.
Il gruppo consigliare del Partito Democratico propone congiuntamente a tutti gli altri gruppi consigliari di sostenere la giustizia, presentato per testimoniare la solidarietà e la vicinanza di tutti i lavoratori e lavoratrici del gruppo Cerco di Castelmaggiore, che rischiano la perdita del posto di lavoro a causa di una crisi aziendale emersa improvvisamente quest'estate. È a rischio non solo il posto di lavoro di queste persone, che oltretutto rappresenta le intere famiglie, ma anche la loro professionalità, che deriva da anni di attività, di esperienze all'interno di un'azienda che da quasi 40 anni è l'eccellenza del nostro territorio e tutta la filiera produttiva. Se l'azienda di oggi, l'eccellenza, non si deve a queste persone che rappresentano personalmente, altamente qualificato, lo si deve a loro l'impegno, alla loro professionalità e competenza, alla capacità di essere una squadra, valori che non possono andare perduti. Che l'azienda sia un'eccellenza è testimonio non solo dal fatto che essa fornisce importanti gruppi come Bosch, GD, Tetra Pak, Toyota, eccetera, ma anche dal fatto che commesse ci sono tali da consentire salvaguardia di tutti i siti produttivi e che errori gestionali e aziendali probabilmente mai sanati rischiano di compromettere. La crisi del gruppo è infatti assolutamente interna e indipendentemente dal contesto del periodo che stiamo attraversando. E proprio in questi giorni la pubblicazione di dati è stata ripresa anche sul sito della Regione Emilia-Romagna, che testimonia il fatto che continua a crescere l'occupazione in Emilia-Romagna. Nel primo semestre di quest'anno fa registrare un 2,4 in più rispetto ai primi sei mesi del 2015, con aumento di 46.000 posti di lavoro, una dinamica in crescita positiva che si rafforza nel secondo trimestre dell'anno. La disoccupazione scende al 7,%, notevole incremento che riguarda le donne. Il loro tasso di attività arriva al 68,2%, il più elevato negli ultimi 12 anni e il più alto su scala nazionale. Continua a crescere anche l'export regionale. Nei primi sei mesi, nel 2016, l'Emilia Romagna ha esportato 27.992 milioni di euro in beni, in crescita praticamente dell'1,6% rispetto al medesimo periodo dello scorso anno, sostanzialmente in linea con Nord-Est più 1,9%, al di sopra della media nazionale. E riprendendo la frase del Presidente Bonaccini, sviluppo e occupazione sono assolute priorità quando stiamo mettendo in campo funzioni a partire dal patto del lavoro. Continueremo a puntare e innovazione e investimenti pubblici. Sono stati dati che si fanno capire che la responsabilità della situazione della Sercom sono di ricercare in una cattiva gestione aziendale e non nella crisi generale con quale spesso giustifichiamo tante situazioni che hanno origini ben diverse. Anzi, è proprio il positivo contesto evidenziato nei dati di Stati che ci fa ben sperare per il futuro di un gruppo pienamente e positivamente inserito nel contesto produttivo locale e nazionale. Questo è un caso dove la responsabilità unica è della gestione dell'azienda, perché hanno un prodotto importante con clienti importanti. Utilizzare questa crisi aziendale per dare responsabilità alle istituzioni e al governo citano la crisi generale del sistema produttivo. Non solo è falso, ma non rende né merito né aiuto ai lavoratori, che a tutti noi stanno a cuore. Noi del Partito Democratico riteniamo questa visione, e anzi proprio in conseguenza del fatto che veniamo questa crisi aziendale come frutto esclusivo di scelte sbagliate e di mala gestione, riteniamo quanto mai indispensabile sollecitare e sostenere tutti i soggetti coinvolti, compresi i sindaci, le associazioni datoriali, le istituzioni istituzioni di tutti i livelli del governo, dalla regione, dalla città metropolitana fino alla città di Castelmaggiore, affinché continuo ad operarsi attivamente per coinvolgere il tessuto produttivo locale e in un sistema del credito di filiera dei clienti fornitori per deliberare il piano che consentirà alla Selcom di recuperare quella liquidità immediata che serve alla continuità produttiva e intraprendente delle azioni che possono portare prevalentemente possibile l'integrità del gruppo e la salvaguardia dei posti di lavoro. Auspichiamo che siano valutate tutte le opportunità, compreso l'intervento di investitori esterni al gruppo, che possono traghettare l'azienda fuori da questo difficile momento, tenendo sempre come obiettivo principale i lavoratori e le loro famiglie, che il sistema creativo riconoscono il grave valore dell'azienda. Crediamo che l'attenzione sia rivolta a tutti i soggetti componenti la filiera produttiva, comprese le imprese su profilo di futura, che spesso in questi casi pagano in onere le scelte sbagliate del capofila. Anche lì ci sono lavoratori, famiglie e artigiani. Auspico inoltre la massima trasparenza da parte dei vertici dell'azienda e la massima condivisione nel percorso per tutti i soggetti coinvolti, per conseguire l'obiettivo comune della salvaguardia dell'azienda e dei lavoratori. Da ultimo voglio sottolineare come in questa specifica occasione tutto il Consiglio Comunale di Castelmaggiore si sia unita nella prestazione congiunta di questo ordine del giorno, superando la norma dialettica politica tra opposte rappresentanti, testimoniando che di fronte a valori condivisi la solidarietà e il sostegno al diritto delle persone ad avere un futuro non esistono colori politici e siamo tutti uguali, uniti e solidari. Grazie.
Altri? Consigliere Di Jacopo.
Io volevo fare alcune riflessioni legate anche un po' a quello che ho sentito stasera nei vari interventi. Sono stata anche precedentemente davanti ai cancelli della Selcom, ho parlato con qualche lavoratore che conoscevo, insomma mi sono fatta anche un po' un'idea del clima che c'era, quindi non era niente di nuovo quello che ho sentito, però alcune cose mi sono rimaste impresse. Allora io mi chiedo come fa un'azienda che fa 3 milioni di utili, che compete con il sud-est asiatico, che è sana, a dover vivere una crisi che non è una crisi d'azienda, legata a una crisi, è proprio una crisi di liquidità, come più volte ha sottolineato anche la mia collega di New Delhi, legata a una mala gestione, perché è stata spremuta, perché ci sono stati investimenti sbagliati, e quello che impatta sul territorio, perché 360 famiglie che comunque si vedono un membro della famiglia non lavorare, impatta sul territorio, oltre a un punto di vista emotivo, anche da un punto di vista della gestione della difficoltà. E questa cosa per me è inaccettabile. Però quello che ho sentito anche proprio un accorato appello, al di là della solidarietà che tutti quanti abbiamo travalicato le nostre difficoltà, anche i gruppi consigliari, quella è innegabile, è il che cosa fare. Le due strade che paventava l'RSU era il fallimento o il concordato preventivo. E quello che ho sentito, la preoccupazione affinché questa azienda non fallisca, quindi per non fallire occorre una liquidità che arrivi, ma da chi? Dalle istituzioni? Le istituzioni non le hanno liquidità, le banche saranno ancora disposte a mettersi in gioco, a fornire delle liquidità? Non si sa, forse no. Chissà se la Cassa Depositi o Prestiti potrebbe fare una cosa di questo genere. Una soluzione io non ce l'ho, però mi viene da pensare a una cosa di questo genere, chiaramente non è il mio mestiere, però al di là della solidarietà mi viene da suggerire questa riflessione. E l'altra preoccupazione è che l'azienda non venga smembrata, una lavoratrice ha detto: noi abbiamo i capannoni vicini, siamo abituati a lavorare insieme, l'eccellenza della Selcom è vista in tutta la filiera, dalla A alla Z, smembrata perderebbe la ragione per cui è competente e compete con il sud-est asiatico. Quindi è chiaro che quello che bisognerebbe fare è probabilmente non arrivare a fallimento. È quello che potremmo fare noi, è fare una pressione anche mediatica, tutte le maniere che abbiamo, di far sì che da una parte, con un'accelerazione del concordato preventivo, l'attuale proprietà passi la mano, e poi dall'altra parte vedere se questa la possibilità di avere una liquidità, ecco, che noi non siamo in grado di dare, ma magari questa partita viene chiaramente giocata nei campi più alti, nelle più alte sfere, ma controllare affinché questa liquidità comunque venga trovata, perché senza questa probabilmente questa che è l'eccellenza del nostro territorio verrà, ahimè, a mancare. Dobbiamo fare di tutto perché questo non accada. Grazie.
Bene, altri? Consigliere Veronese.
Innanzitutto accogliamo l'invito di tutti i lavoratori, i racconti che hanno fatto, e in particolare mi ha colpito che pochi hanno creato dei danni elevatissimi sulla gran parte delle persone che lavorano in azienda. Questa cosa qua è intollerabile. Naturalmente, per quanto riguarda l'ordine del giorno, lo condividiamo in pieno. Possiamo augurare solo che, cercando di portare la nostra voce come politici in alto, su chi conta, e in qualche modo le banche possano intervenire, possono fare qualcosa, oppure anche la politica, sempre a livello, diciamo, anche di Roma, possa intervenire e aiutare questa azienda, che è stata anche fonte di ricchezza e di benessere del nostro paese. E mi dispiace ancora molto per la situazione dei lavoratori, lo dico da lavoratore dipendente, non aggiungo altro. Grazie.
Grazie. Altri? Consigliere Volta.
Grazie. Io conosco che cosa significa nella vita di una persona e della sua famiglia la crisi dell'azienda in cui lavora, magari da molti anni. La conosco perché l'ho vissuta nella mia famiglia. Conosco l'altalena dell'incertezza, tra speranza e angoscia. Conosco le notti insonni a pensare al futuro, la ricerca di un'alternativa non facile, data la congiuntura economica e la crisi sistemica e globale e le sue conseguenze disastrose sull'occupazione. Conosco la fatica di ricostruire per sé e per la propria famiglia un futuro senza le certezze di prima, la rabbia di vedere disperso un patrimonio di competenza professionale, l'energia, l'impegno dedicato alla tua azienda. Lo diceva prima la lavoratrice che ha parlato, abbiamo lavorato tanto, abbiamo sempre sentito l'azienda come nostra. La solidarietà mia, del mio gruppo, di questo consiglio non sono parole di rito, sono parole vere. Ogni crisi aziendale è diversa dalle altre, ma ogni crisi aziendale, oltre al fardello di fatiche personali e familiari che aspettano risposte, però mette a rischio anche il complesso tessuto produttivo, il tessuto di un territorio e dell'intero sistema paese, in particolare in un periodo come questo. E il caso di Selcom è particolarmente grave perché questa è un'azienda sana, innovativa, che ha lavoro, che ha commesse, lo diceva prima il rappresentante sindacale, facciamo concorrenza ai paesi dell'est. La responsabilità di chi ha prodotto tutto questo è pesantissima e sono responsabilità imprenditoriali e gestionali. Voi ci avete portato la vostra testimonianza, la vostra richiesta di risposte, e noi purtroppo siamo consiglieri comunali, non abbiamo le competenze che ci rendano capaci di azioni e di risposte concrete, però abbiamo dei doveri nei vostri confronti. Ed è il dovere politico, il primo dovere politico, di tenere alta l'attenzione, di seguire e sostenere il lavoro delle istituzioni che sono alla ricerca di una soluzione possibile. Selcom non deve chiudere, non deve fallire. La politica, certo, ha anche dei doveri che riguardano il contesto in cui questa crisi si è sviluppata, È il dovere di creare condizioni affinché il sistema paese possa ripartire, affinché un dramma come questo poi possa in qualche modo essere assorbito da un contesto in cui l'occupazione è ancora in grado di assorbire crisi come queste. Però noi oggi vogliamo condividere il vostro impegno, la vostra battaglia per salvare il vostro lavoro e la vostra azienda, che è un'eccellenza per il territorio. Vogliamo unire la nostra attenzione alla vostra attenzione, la nostra voce alla vostra voce, per chiedere a chi può, a chi ha la possibilità, che ha il potere, che ha i soldi, che venga salvaguardata una realtà produttiva così importante per questo territorio e i destini delle lavoratrici e dei lavoratori che ne sono coinvolti. Grazie.
Bene, grazie. Ci sono altri? No, allora metto in votazione l'ordine del giorno che ho detto prima. Chi è a favore? Grazie. Contrari? Astenuti? Unanime. Bene, noi con questo, con l'approvazione dell'ordine del giorno, concludiamo questo punto all'ordine del giorno, rinnovando la nostra solidarietà del Consiglio Comunale, quella dell'intero Paese, della Giunta, del Sindaco, e concretamente, insomma, come già hanno detto diversi interventi, vigileremo affinché non siate lasciati soli, perché non è un terremoto, ma per ogni singola famiglia di queste, vostre è un terremoto. E quindi vi accompagneremo, cercheremo di accompagnare e vigilare sul fatto che si possa ottenere un risultato positivo, il migliore possibile.
Grazie.
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 Una che mi do a lei.
sì, diciamo che faccio una premessa che il tema che affronto adesso, cerco di essere breve, in confronto a quello che abbiamo sentito dalla crisi, non è niente, però faccio la stessa domanda per capire cosa è successo. Allora, si tratta del servizio mensa delle scuole Bartolini. Diversi genitori si sono lamentati in questi giorni dell'inizio scuola per le ridotte quantità di cibo date ai bambini. Allora, volevo capire dall'assessore cosa è successo. Sappiamo che avete già in qualche modo affrontato la situazione, però volevo che illustrasse al consiglio come è andata. Grazie.
Sì, prego.
Sì, rispondo io. Intanto il servizio mensa riguarda tutte le scuole del territorio, non solo le Bertolini. Allora, intanto vi rammento che il servizio istruzione è stato conferito all'Unione Reno Galliera, per cui questa primavera estate l'Unione Reno Galliera ha realizzato la gara per il servizio mensa a livello unificato, quindi che ha interessato i comuni di Castelmaggiore, Castello d'Argile, Pieve di Cento, seppure con un inizio sfasato, a cui si è aggiunto Argelato, comune non conferitore che si è convenzionato per l'occasione. E quindi abbiamo svolto una gara. La tempistica è sfasata perché erano scadute le gare di Castelmaggiore e Castello d'Argile, per cui entrambi i comuni sono partiti quest'anno, mentre Argelato e Pieve di Cento partiranno dal prossimo anno. Per cui tutte le nostre scuole sono state servite dalla ditta che si è aggiudicato l'appalto, che è la ditta Elior, che quindi va a sostituire per quanto ci riguarda la precedente ditta che era la CAMST. Per cui cos'è successo? Che dall'inizio dell'anno scolastico ha iniziato, insomma, il proprio lavoro Elior, e ci sono stati, come dire, alcune difficoltà legate verosimilmente, perché stiamo verificando, al cambio di gestione. Quindi ci sono i dipendenti della CAMS sono stati assunti, seppur con l'opzione con riserva, dalla ditta Elior, con riserva espressa dai lavoratori che ritengo, ma questa è una mia interpretazione, stanno aspettando l'esito del ricorso che CAMS ha fatto nei confronti di Elior. Ovviamente si trattava di un appalto particolarmente appetitoso sotto un profilo economico, per cui CAMS, che non si è aggiudicata l'appalto, ha fatto ricorso. Segnalo che ha fatto ricorso su un aspetto formale, cioè sull'avvalimento, perché la procedura prevede che se una ditta che partecipa a un appalto non ha alcuni requisiti, può avvalersi della collaborazione con un'altra azienda che ha questi requisiti, per cui lo scontro giudiziario è sulla possibilità o meno di avere, insomma, questa, avvalersi della facoltà di avvalimento. Quindi non, l'aspetto è meramente formale. Quindi Elior, che ha fatto una proposta economicamente più vantaggiosa rispetto a quella di CAMST, a quasi parità del merito, si è aggiudicata l'appalto. Cos'è successo? Che appunto i dipendenti si sono passati da una ditta all'altra, e un possibile disservizio deriva dal fatto che su 14 dipendenti il primo giorno di scuola 7 sono rimasti a casa per malattia. Quindi capite che per un'azienda che parte con un nuovo servizio è un'immediata difficoltà a trovarsi priva di alcuni elementi. Questa è una possibilità. L'altro aspetto, ecco, intervengo io perché sia io che l'assessore ci stiamo occupando in maniera, come dire, abbastanza serata del tema, quindi l'assessore ha fatto l'incontro in commissione mensa dove sono emerse alcune problematicità che emergono sempre durante tutte le commissioni mensa, nessuna tragedia particolarmente conclamata. Io sono stata ieri a pranzo alle Bertolini per verificare direttamente, perché come al solito quando si parla di mensa c'è qualcuno, ci sono opinioni spesso diversificate, a volte contrastanti, e in maniera molto trasparente vi dico che rispetto a quanto avevo verificato con CAMST ho notato un calo nella qualità e dei palesi di servizi. che sono stati sia da me che dall'assessore posti all'attenzione dei referenti dell'Unione Reno Galliera, e domani in un incontro a cui parteciperà anche l'assessore De Paoli saranno rappresentati alla ditta Elior. Quindi diciamo che i disservizi ci sono e un calo della qualità c'è. Ovviamente lo rappresenteremo alla ditta in modo tale che intervenga per risolvere i problemi, che auspichiamo siano unicamente derivanti dal fatto che c'è un nuovo avvio di un percorso e che se di breve durata può essere accettabile e fisiologico. Due precisazioni: siccome iniziano a circolare alcune leggende metropolitane, dicevo prima che Elior ha fatto una proposta molto conveniente sotto il profilo economico, mentre CAMST, come anche i genitori sanno perché me lo hanno riferito direttamente, aveva vinto sulla qualità. In realtà io mi sono fatta dare proprio oggi, perché stavo cercando di entrare un po' più nel merito, i risultati della gara su una pletora di requisiti finiscono con 57,47 punti a favore di CAMST, la parte di qualitativa, e 55,58 a favore di Elior, quindi siamo a 55,58, 57,47. La differenza rispetto alla valutazione della qualità è veramente minimale. Non l'ho ancora esaminato perché me l'hanno dato in Reno Galliera oggi pomeriggio, però per esempio un punteggio qualitativo dove CAMST batte Elior è quello sul numero delle metodologie automatizzate proposte per la rilevazione delle presenze giornaliere dei pasti. Quindi non è che CAMST avesse dimostrato di far da mangiare molto meglio di Elior, la qualità si giocava anche su una serie di dettagli tecnici che come dire, non incidono e non inficiano per converso la qualità del pasto. No? L'altro tema è che, l'altra cosa che volevo precisare è che io ieri ho verificato che la pasta in bianco che mi è stata servita era scotta, appiccicata e non condita, nonché insipida, non era immangiabile ma era mediocre, quindi questo è stato da me segnalato insomma alla Elior tramite la ditta, tramite l'Unione Reno Galliera. Ho fatto anche un giro assieme alla mamma, che quindi ha verificato, e abbiamo chiesto ai bambini se avevano mangiato e se gli era piaciuto, e la maggior parte ha risposto di sì. Questo non significa che, siccome i bambini hanno risposto di sì e hanno mangiato, noi non faremo niente perché siamo a posto. Era per tranquillizzare sul fatto che la situazione va affrontata e gestita, non è la tragedia che in alcuni casi ci viene insomma rappresentata. Per cui ecco, stiamo facendo questo in questo frangente, quindi stiamo segnalando i disservizi, stiamo chiedendo a Elior giustificazioni, le motivazioni del calo del servizio, e stiamo insomma ponendo in essere le azioni anche formali per fare in modo insomma che la qualità ritorni ad essere quella che, a cui eravamo abituati nelle nostre scuole prima del cambio di gestione, nel senso che le condizioni poste da Elior, vantaggiose sotto un profilo economico, non devono comunque intaccare la qualità del servizio erogato.
Grazie, consigliere Veronese.
Non posso, la ringrazio per la risposta completa.
Bene, adesso passiamo al punto 6, comunicazione relativa alla deliberazione adottata dalla giunta comunale comportante per dire la fonte di riserva. Assessore Baldacci.
Chi dov'è? Se vuoi. No, non so, non in commissione non c'era, quindi comunque. Molto in sintesi, la variazione di bilancio è stata determinata dalla necessità di un'assunzione interinale al settore legato all'anagrafe dello Stato civile
perché era particolarmente in sofferenza e aveva bisogno di diciamo un supporto legato anche al fatto che è stato cambiato il sistema informatico, gli archivi dello Stato civile hanno dovuto essere rivisti e quindi c'era bisogno di potenziare il servizio. Analogamente la delibera parla anche di spostamenti di fondi legati ai servizi perché un dipendente dei lavori pubblici è passato al settore segreteria generale, essendo che il messo comunale storico è andato in pensione. Quindi diciamo le necessità di maggiori fondi sono più che altro legate all'aspetto dell'assunzione temporanea allo stato civile e all'anagrafe.
Grazie. A questo punto passerei al punto 7, che è variazione bilancio e previsione finanziario 2016-2018, riguardo al quale la prima commissione nella seduta del 20 settembre ha espresso parere favorevole con voti 12, cioè quelli del Partito Democratico. I gruppi consigliari Sinistra, Ecologia per Castelmaggiore, Forza Italia, Rinnovare per Rinnovare erano assenti. Quindi la parola di nuovo alla sua battaglia.